Eccoci qua. Allora, slide numero 36, come vi ho detto, come valutare la genitorialità in situazioni di separazione. Allora, il primo elemento corrispondente alla lettera A si evidenzia il fatto che si tratta di valutare e riconoscere quale dei due genitori sia meno prigioniero dei propri fantasmi e più aperto nei riguardi della realtà psichica del figlio. Allora, su questo punto non ritorno a soffermarmi come troppo, poiché vi avevo già detto qualcosa, se non erro, alla lezione precedente. Mi pare che ci eravamo proprio fermati qui. E cioè avevo detto che è molto importante che un genitore, a fronte del dolore legato a una separazione, perché tenete conto che comunque sia chi è lasciato che chi lascia, se la relazione è stata una relazione significativa, comunque questo evento provoca sofferenza. Ripeto, sia da parte di chi lascia, sia da parte di chi è lasciato. Allora, che cosa accade? Quando ci sono dei figli in mezzo, è molto probabile che, diciamo, uno rimanga prigioniero un po' di questi fantasmi, che si accompagnano alla separazione. Abbiamo parlato le altre volte, nel senso che vi ho detto appunto che chi lascia può vivere tutta una serie di sensi di colpa, dipende se ha una struttura di personalità di un certo tipo. Chi è lasciato continua a vivere magari nella dipendenza affettiva dalla persona da cui è stato lasciato, oppure c'è bisogno di così tagliare il legame, soprattutto per chi lascia, di tagliare il legame rimuovendo tutta una serie di emozioni, sentimenti che si accompagnano al processo separativo. Insomma, ciascuno poi trova le sue misure insomma, difensive per appunto così fronteggiare questo evento. Se ci sono dei figli in mezzo, ovviamente le cose si complicano, mi pare evidente, no? E quindi la complessità sta proprio nel fatto che una persona deve in qualche modo fare i conti, da un lato con questo evento separativo della coppia, dall'altro però con quelli che sono i bisogni evolutivi di un figlio. Che succede a volte, ricordo di avervi fatto questo esempio anche la lezione precedente, succede molte volte che un genitore sembra molto interessato alla vita psichica del figlio, ma in realtà continua a parlare del proprio partner o della propria partner da cui si è separato. Per esempio, il fatto di dire, tante volte mi è capitato anche nelle consultazioni o nei colloqui con le famiglie che ti dicono, non so, mio figlio sta molto soffrendo per quello che è accaduto con suo padre, e suo padre dimostra scarso interesse a quelle che sono le difficoltà di questo momento di suo figlio. Io commento, scusi signora, in che senso dimostra scarso interesse? Ma perché non mi chiede mai? Ma perché non vuole andare a scuola a parlare con gli insegnanti? Perché lo sente poco e quando si vedono nei weekend, anziché fare i compiti, il padre lo porta in giro e mi ritrovo la sera della domenica quando mio figlio rientra a dover fare un sacco di compiti perché lui non si è occupato, eccetera. Allora, a volte queste situazioni sono vere, sono proprio vere, nel senso che può capitare che un padre, come nell'esempio che vi ho portato, un padre, ma non per penalizzare i padri, anche le madri possono fare questo, attenzione. Però che nell'esempio che vi ho fatto, che un padre effettivamente, poiché fino a quel momento tutta la vita scolastica del figlio era gestita primariamente da quella che è diventata la sua ex moglie, continua a non interessarsi. Altre volte invece, soprattutto nelle situazioni di separazione conflittuale, quando incontri entrambi i genitori, quindi no, in maniera separata a volte, no? E invece ti rendi conto che invece questo padre effettivamente è interessato alla vita del figlio, altroché chiede, si informa. E quindi il dire da parte nel colloquio, magari, da parte della ex compagna, ex moglie, dire il padre non si interessa è dire che il padre non si interessa non alla vita del figlio, ma a lei. Perché in realtà tu ti accorgi nel colloquio, nella consultazione che vai a fare, ti accorgi che in realtà questo padre invece si occupa della vita scolastica del figlio. E forse a volte ci mette magari meno ansia di quella che ci mette la madre sui compiti, sul rendimento scolastico, no? È più, come posso dire, più così, più sciolto, più cerca di sdrammatizzare un pochino, però in realtà è molto presente alla vita scolastica del figlio. Vai con colloqui individuali. Oppure col figlio si informa come è andata la verifica a scuola, si informa se ci sono delle difficoltà, ecco, eccetera, eccetera. Allora, questo per dire che molto spesso i fantasmi della separazione poi si por vengono portati nella relazione con i figli, con modalità simili a questa che vi ho detto. All'esempio che vi ho fatto. Quindi noi operatori, e in questo mi riferisco molto agli educatori, che per esempio nei contesti di visita protetta, molto spesso diventano così l'orecchio ascoltante delle lamentazioni dei singoli genitori, devono stare molto attenti a non lasciarsi ingannare da questi tranelli. Perché il rischio è quello di dare delle letture che sono completamente distorte della relazione genitoriale. In situazioni di separazione, quando facciamo un colloquio, una consultazione, ma anche un intervento socio-educativo, il rischio che corriamo è quello di colludere ora con l'un genitore, ora con l'altro. Perché ovviamente il tema della separazione è un tema che attraversa tutti quanti noi, che ci accompagna dalle origini della vita, dal momento in cui nasciamo. Quando vi ho detto, no, la terza individuazione, la terza separazione rispetto alla genitorialità si parlava alla prima parte dell'anno, no? Ecco, non erano solo concetti messi lì così ed elaborati brillantemente da qualche psicologo, da qualche psicanalista del momento, ma sono qualcosa che attraversa davvero tutta la nostra vita. Quindi, quando ci confrontiamo col tema della separazione, nel nostro caso della separazione di coppia, ovviamente anche noi si attivano determinate risonanze emotive, per cui è molto facile cadere in questi tranelli ed è molto facile anche cadere in collusione con uno dei due genitori. Vuoi perché ci fa pena, vuoi perché ci fa sentire un grande senso di solitudine e di abbandono, vuoi perché anche noi abbiamo le nostre difficoltà con esperienze abbandoniche che possiamo aver vissuto, perché insomma nella vita appunto tutti quanti noi abbiamo vissuto delle esperienze abbandoniche di qualche tipo, di coppie, amicali, genitoriali, quel che c'è. Per cui appunto dobbiamo stare attenti a non confondere i piani, perché lì, in quel contesto, noi siamo chiamati a fare una valutazione o comunque a fare un intervento professionale. Seconda questione, valutare quale dei due genitori sia disponibile a mantenere vivo uno spazio interno per il figlio, attraverso il quale l'immagine di ciascun genitore possa venire contattata e poi amata senza incorrere nell'angoscia di tradire. Anche qui è un concetto abbastanza complesso che, sul quale dobbiamo un momentino soffermarci. Rivediamolo. Valutare quale dei due genitori sia disponibile a mantenere uno spazio interno per il figlio. Quindi, come individui che usciamo da un'esperienza separativa di qualche tipo, di coppia nel nostro caso, dobbiamo cercare come genitori di mantenere ben distinti i piani. Un piano, che è quella della nostra esperienza di coppia, che ci fa soffrire, che ci mette un'angoscia incredibile, che ci ha fatto sentire abbandonati, che ci ha fatto sentire non degni di amore, che ci ha fatto sentire non adeguati, eccetera. E dall'altra parte però, e quindi con tutto il risentimento che questo può generare, perché un'esperienza separativa, attenzione bene, suscita angoscia, l'angoscia abbandonica, ma anche suscita un senso di aggressività molto forte. Cioè, se un rapporto di coppia è stato un rapporto significativo e vengo lasciato, beh, insomma, un po' di rabbia ci deve stare. È sana la rabbia nei confronti di chi ci ha lasciato. Tuttavia, nella relazione genitoriale, quindi nella relazione con un figlio, noi dobbiamo però far sì che tutto questo movimento emozionale interno non vada ad inficiare troppo quello spazio interno emotivo che un figlio occupa dentro di noi genitori. È un'operazione complessa da fare, veramente un'operazione complessa, però è fondamentale per un figlio. Il fatto, per esempio, di vengo lasciato, ho un bimbetto di 5-6 anni che sta andando a scuola, che è in difficoltà, eccetera, per quello che è accaduto, perché ovviamente come soffro io, soffre anche un bimbo, no? Come soffro io adulto di essere lasciato, anche il bimbo soffre del fatto che appunto mamma e papà si sono lasciati, si sono separati, non abitano più nella stessa casa. Bene, a questo punto però che succede? Succede che forse varrebbe la pena che tutto l'angoscia, il risentimento che io adulto provo nei confronti della persona con la quale sono stato fino a quel momento non vada a così invadere troppo lo spazio di genitore nei confronti di mio figlio. Cioè a dire, mi fa incavolare di brutto l'idea che il ragazzino quel fine settimana, ogni a settimane alterne, vada da suo padre, perché poi la domenica sera, quando il bimbo ritorna, dobbiamo fare i compiti, oppure c'è tutto da organizzare la settimana, e quindi però so che per mio figlio quell'esperienza lì è fondamentale. E quindi è giusto che ci vada, anche se a me fa incavolare di brutto. Quindi, come genitore, provo sentimenti di grande, come posso dire, repulsione nei confronti di mia moglie che mi ha lasciato, tuttavia so, o in questo caso magari di mio marito che mi ha lasciato, però so che appunto è giusto che il ragazzino continui nella relazione con suo padre e che questa relazione con suo padre sia il più fluida possibile. Oppure situazioni che mi sono capitate di vedere, per esempio, coppia marito e moglie si separano, il papà subito dopo si scopre avere una relazione altra, E io dico, come mamma, dico no, io non voglio che mio figlio vada nei fine settimana dal papà perché io non voglio che conosca la nuova compagna del mio ex marito. Quindi mi dispiace, con una scusa o con l'altra, quante volte nelle separazioni conflittuali questo accade, con una scusa o l'altra, nego a mio marito di vedere mio figlio. Casino anche lì, perché forse sarebbe più opportuno che io chiamassi il mio ex marito e dicessi lui: guarda, so che hai un'altra relazione, non valutiamo insieme se può essere opportuno che lui incontri la tua nuova compagna, perché penso che gli metta ansia, che gli metta preoccupazione, che si trovi in difficoltà, eccetera. Per cui io avrei piacere che forse decidessimo insieme il momento nel quale tu vada a presentare la nuova compagna al bambino. Ma questo non vuol dire che io ti nego le visite e ti nego la possibilità di perseverare nella relazione con nostro figlio. Ecco, in molte separazioni conflittuali questo non avviene assolutamente. Quindi, appena viene fuori qualcosa, ecco che questo è un motivo per il quale i legami si interrompono. Allora, mantenere uno spazio interno per il figlio vuol proprio dire questo, cioè avere comunque attenzione a quelli che sono i bisogni di un bambino, nonostante il lutto della separazione, di mantenere vivi i legami e di mantenere quindi vive le identificazioni. Perché? Perché se no arriviamo al secondo passaggio, attraverso il quale si dice l'immagine di ciascun genitore possa venire contattata e poi amata senza incorrere nell'angoscia di tradire l'altro. Allora, se dentro di me non è preservato uno spazio per mio figlio rispetto a quelli che sono i suoi bisogni evolutivi, il rischio qual è? Che nella misura in cui mio figlio incontra il padre e con il padre ci sta bene perché il papà sicuramente lo porta, che ne so, in giro a sciare la domenica, perché lo porta che ne so, a fare giri, a fare viaggi, perché lo vede poco e quindi è forse meno rigido rispetto a tutta una serie di regole, uso del cellulare, uso della TV, l'andare a dormire un po' più tardi, eccetera, eccetera. Cosa succede? Può succedere che un bambino vive bene l'esperienza del weekend col papà, ma immediatamente si sente in colpa. Si sente in colpa rispetto a che cosa? Rispetto ai sentimenti di gioia, alle emozioni positive che ha vissuto nello stare il weekend col papà. Vive queste esperienze con senso di colpa nella misura in cui ritiene che se prova quei sentimenti lì, tradisce la mamma, non le vuole più bene. È quello che in psicologia più giuridica, diciamo, si chiama patto di lealtà. Cioè un figlio di genitori separati, se i genitori non sono sufficientemente capaci di separare appunto la loro funzione genitoriale dalla loro esperienza di rottura di coppia, è il rischio che un figlio può trovarsi a dover affrontare il patto di lealtà. Quando sto con mamma e sto bene con mamma, tradisco papà, quando sto con papà e sto bene con papà, tradisco la mamma. E quindi il dilemma di un bambino, soprattutto se è piccolo, qual è? Quello di dire: ma io con chi devo stare? Ma io di chi sono? Quindi ecco che questo aspetto qua deve essere assolutamente sottolineato, considerato e valutato con grande attenzione perché rischia di ripercuotersi molto negativamente su un figlio e farlo star male. Un'altra cosa, valutare la capacità del singolo genitore di lasciare uno spazio dentro di sé dedicato al terzo per aiutare il figlio a capire che esiste un mondo fuori dalla coppia genitore-figli. Ecco, un altro aspetto fondamentale, importantissimo. una coppia si separa. Qual è un possibile rischio che una coppia di genitori separati o uno dei due genitori in particolare può correre? Quello di ristabilire una relazione simbiotica col figlio. In altre parole, il rischio in particolare del genitore a cui è stato affidato, adesso non c'è più l'affidamento esclusivo, c'è l'affidamento condiviso, ma voi sapete bene che per quanto l'affidamento sia condiviso, a seguito di una legge anche abbastanza recente, mi pare che è del 2007, per quanto l'affido sia condiviso, un figlio viene collocato di solito nel domicilio materno dove è sempre stato, dove ha sempre vissuto fino a quel momento, per quanto l'affido sia condiviso. Dove l'aspetto della condivisione molto spesso diventa più una questione giuridica che una questione emotiva e affettiva e basta. Non mi addentro sul distinguere piano giuridico, piano affettivo perché è troppo lunga, ma sta di fatto che alla luce del dato di realtà un bambino rimane collocato a casa della mamma, con la mamma, e appunto incontra di solito un genitore secondo quelle che sono delle disposizioni stabilite dal giudice, ma che prevedono di norma di solito un weekend alternativamente se li tengono, Natale, Pasqua, una volta fa uno, una volta fa l'altro, e poi durante la settimana una o due giornate. No. Solitamente i condivisi così si articolano di norma un po' secondo questo modello, poi ci sono le dovute eccezioni, eccetera. Ma qual è il problema? Quello che la relazione col genitore presso il quale il figlio è collocato regredisca improvvisamente e si ritorni ad essere simbiotici, soprattutto se un bambino è piccolo, per esempio, si ritorna nel lettone con la mamma, si fanno tutta una serie di cose sempre comunque con la mamma, il bimbo diventa l'unica preoccupazione, l'unico motivo di, mi verrebbe da dire, di sopravvivenza nelle situazioni di separazione molto conflittuali, molto dolorose. Il figlio davvero diventa l'unico motivo di sopravvivenza, no? Per uscire da una situazione profondamente depressiva. Quindi che succede? Ecco che si ritorna indietro. Sbagliato. Questo terzo punto, il punto C, dice attenzione bene come genitori a non far questo errore micidiale, perché portate un figlio indietro. Portate un figlio indietro rendendolo responsabile di tutta una serie di conflitti di coppia che sono accaduti tra voi adulti. Allora, quando si dice di lasciare uno spazio dentro di sé dedicato al terzo, significa che un genitore, per quanto il percorso separativo vada elaborato, e io l'ho sempre ribadito, per quanto non si possa riparare maniacalmente, cioè affrontare la separazione dicendo bene, allora ci siamo lasciati, è accaduto un mese fa, io non voglio più soffrire, volto pagina, mi cerco un altro o un'altra. È una riparazione maniacale, perché la separazione invece richiede un tempo che può essere più o meno lungo, non è quantificabile in mesi, anni, eccetera, però assolutamente è qualche cosa che deve avere un suo percorso. Tuttavia, che cosa è importante? Che in questo percorso elaborativo della separazione ci possa essere anche altro fuori da una relazione esclusiva con il figlio. Cos'è quest'altro? L'investimento sulla propria attività lavorativa, l'investimento su un hobby, l'investimento sul, che ne so, passare il tempo libero andando al cinema con gli amici, oppure concedendosi di andare a cena fuori ogni tanto e collocando magari il bimbo dai nonni, senza per questo sentirsi in colpa. Questo è il terzo. cioè permettere che tra genitore collocatario, cioè genitore presso il quale un bambino è collocato, e il figlio, ci possa essere uno spazio altro, uno spazio di alterità in cui un genitore si prende, ecco, potrebbe essere per esempio uno spazio altro, ecco, tanto per fare un altro esempio, decidere di intraprendere un percorso di psicoterapia nel quale un genitore decide di affrontare l'elaborazione della separazione. Ecco, sono tutti aspetti questi che, positivi, che possono permettere una elaborazione del lutto separativo del genitore, dei genitori, ma allo stesso tempo anche la possibilità di mettere in mezzo al rischio di una relazione fusionale con il figlio qualche cosa che aiuti invece questa relazione a crescere. Ecco, con questo punto io chiudo queste slide e ci aggiorniamo al terzo file audio che conclude la lezione di quest'oggi.